Allora ce l'abbiamo fatta anche stasera, buonasera a tutti e a tutti, sono le 18:37 minuti, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Profondo Rosa, trasmissione del giovedì sui movimenti LGBTIQX asterisco. Vi ricordo naturalmente lo 06 49 17 50, il numero telefonico di Radio Onda Rossa. Vi ricordo www.ondarossa.info, che è il sito internet di Radio Onda Rossa. E ancora vi ricordo profondorosa.noblogs.org, che è il nostro blog iper disaggiornato, se così si può dire, comunque insomma. L'abbiamo più volte detto, ci metteremo mani spero quanto prima. E vi ricordo pure la nostra mail profondorosa@ondarossa.info. Quindi un saluto a tutti e a tutti, un saluto alla mia compagna di viaggio, buonasera.
Buonasera.
Ah, un'altra cosa che vi ricordo, ci siamo sentiti anche lo spottino poco fa, è il conto corrente postale, che è quello di Radio Onda Rossa, il 61 80 40 01, per sottoscrivere alla radio, chiaramente, che come al solito ha sempre bisogno di sostegno economico per poter sopravvivere, però potete utilizzare questo stesso conto corrente anche per sostenere le spese legali dei compagni e delle compagne dell'ex 8 marzo, che ancora tuttora sono agli arresti domiciliari e che comunque dovranno affrontare insomma parecchie spese per quanto riguarda i vari processi, le spese insomma degli avvocati e tutto il resto. E quindi potete fare sempre riferimento al 61 80 40 01 da intestare a Radio Onda Rossa, via Regosci 56 00 185 Roma, chiaramente inserendo nella causale appunto ex 8 marzo. E allora cominciamo un po' con gli argomenti un po' più specifici di Profondo Rosa. Come avevamo detto la scorsa puntata, da stasera ricominciamo un po' quelli che sono i nostri percorsi all'interno della strumentazione teorica e non solo, di alcuni così intellettuali, diciamo, perché poi il termine insomma è ancora tuttora valido, anche se poi molto spesso la parola intellettuali in questo caso fa rima anche con attivisti e attiviste, che comunque hanno pensato e pensano, continuano a scrivere, a teorizzare, a studiare l'universo appunto omosessuale, non solo i suoi rapporti con le forme di potere. E insomma temi che comunque in qualche modo cerchiamo sempre di prendere in considerazione all'interno della trasmissione, magari cercando, ecco, quando possibile, di così dare voce a strumentazioni intellettuali che possono essere insomma possono esserci utili in qualche modo. Quindi stasera riprendiamo le fila di questo lato della trasmissione. Nella seconda parte, anziché parlare di storie di vita, stasera vi parleremo un po' di un convegno che un incontro che si svolgerà a Firenze in questo fine settimana, che vede l'anniversario di un gruppo lesbico e gay di Firenze, che è appunto, se buonanotte mi dimentico il nome,
Azione
Gay Lesbica, giustamente. Ok, completamente in palla. E quindi parleremo insomma di questo incontro che ci sarà questo fine settimana a Firenze.
Sì, e intanto appunto invece ripartiamo con questa nostro, che appunto non vezzo intellettualistico, ecco, ma proprio perché pensiamo che insomma questi strumenti di lettura siano alquanto utili per cercare di analizzare insomma quei poteri contro cui poi lottiamo, insomma, per dirla molto in sintesi, anche per in qualche modo organizzare delle pratiche che siano di politiche che siano efficaci, eccetera eccetera. E dicevamo già l'altra volta che in realtà questo, per quanto riguarda i movimenti LGBT, perlomeno è piuttosto difficile in Italia, perché ci mancano proprio i testi, nel senso che in italiano moltissime pensatrici, filosofe, intellettuali e pensatori, filosofi, intellettuali, eccetera, che hanno questo taglio, o queer, o lesbico, o gay, eccetera, di fatto non sono stati tradotti in italiano. E quindi molte e molte di noi non li leggiamo, ecco, sostanzialmente, al di là del fatto che anche poi chi legge l'inglese non è facilissimo reperirli fisicamente, proprio i testi, quando non sono invece disponibili in rete in maniera free, insomma. E per cui infatti stasera cominceremo le nostre riflessioni da una pensatrice che credo che in Italia sia più o meno un'illustre sconosciuta.
Sì, penso di sì. Di fatto comunque non esistono traduzioni dei suoi scritti, che fra l'altro insomma basta fare anche una rapida ricerca su internet, hanno una eco gigantesca invece nel resto del mondo. In particolare stasera parleremo di Eve Sedgwick, che insomma è notissima, come diciamo, nel mondo statunitense, nel mondo in generale. Insomma, è stata un'attivista, è stata una pensatrice americana che è scomparsa da pochissimo, se non sbaglio l'estate scorsa, e che insomma all'interno del pensiero queer, diciamo, è una delle fondatrici senz'altro, insomma, di questa categoria. In Italia sono stati su questo tema, penso, tradotti soltanto i libri di Judith Butler, alcuni libri di Judith Butler, che magari in questo momento insomma è considerata in qualche modo la maggiore, anche se negli ultimi tempi ha cambiato radicalmente insomma ambito di studio, però diciamo è considerata così almeno in Italia, no?
Sì, e poi comunque le pubblicazioni delle traduzioni della Butler sono arrivate talmente tanto tempo dopo che lei ha fatto in tempo a cambiare sostanzialmente il suo pensiero su alcuni, cioè, per esempio Gender Trouble, se non sbaglio, è stato tradotto
un paio d'anni fa,
quando lei aveva già cambiato totalmente la sua analisi.
Infatti l'anno scorso è venuta in Italia per una serie di conferenze, è stata pure, se non mi ricordo male, invitata all'Università a Roma 3, e in quell'occasione avremmo modo di parlarne con Ida Domignani, che l'aveva invitata a parlare. E così parliamo insomma di quello che noi conosciamo fondamentalmente del pensiero di Judith Butler, che sono appunto Gender Trouble, Scambi di genere, insomma questi libri qua, quando lei invece faceva un intervento completamente diverso sulla guerra, su insomma i posizionamenti delle soggettività all'interno insomma di un mondo che è quello nel quale insomma la guerra mediatica e non solo rimodella nuovamente insomma le soggettività, quindi un cambiamento completamente insomma gigantesco, un ribaltamento completamente gigantesco rispetto insomma a quello che era la Butler che conoscevamo, e niente, insomma assolutamente strana come situazione. E insomma, comunque, per ritornare a Eve Sedgwick, lei diciamo ha cominciato a scrivere a partire insomma dalla metà degli anni 70, in particolare analizzando quello che è la critica letteraria, quello era un po' il suo ambito di studi, per poi man mano scivolare nelle questioni di genere. Lei comunque era insomma una femminista, Il suo libro più importante è questo Epistemology of the Closet, che può essere tradotto come epistemologia dell'armadio, dello sgabuzzino. Insomma, il closet normalmente è il posto dove vengono messi gli oggetti personali solitamente, no? Quindi vorrebbe essere un pochino l'armadio, un posto nascosto dentro la casa dove uno mette le cose personali, gli oggetti personali.
Sì, anche se ascoltando di fatto, più che partecipando a una discussione su questo saggio, si chiedeva se non fosse più aderente alle intenzioni del Sedgwick tradurlo epistemologia del cesso. Uh-huh. Cioè nel senso che qui è il closet, ma è anche appunto quell'armadio dentro cui si nasconde un'identità.
Sì, si mettono le cose, infatti dicevo lo sgabuzzino proprio perché è il posto dove metti le cose che magari non vuoi far vedere normalmente dentro casa, no?
E allora il cesso avrebbe questo doppio significato, insomma, dei luoghi di battuage maschili, quindi dove si vive una sessualità gay non alla luce del sole, e anche appunto il luogo riposto della casa. Comunque closet in tutti questi sensi, ecco, cioè non so, chi diceva si può tradurre come epistemologia del cesso, diceva che di fatto non c'è un concetto poi in italiano che vicino a questa traduzione, proprio perché in inglese si usa il modo di dire uscire dall'armadio per dire dichiararsi come gay o come lesbica. In italiano questo modo non esiste e quindi il gioco di parole non regge.
E insomma abbiamo avuto un pochino la fortuna che in questi ultimi tempi è stata tradotta una parte almeno di questo testo, per cui abbiamo avuto modo di leggerlo non in inglese, quindi magari di capirlo anche meglio, no? Il che non ci fa male. E così magari aspettando di poterlo anche in qualche modo farvelo leggere, vederlo insomma pubblicato su internet, speriamo quanto prima. E così stasera ne vorremmo un po' parlare, perché comunque insomma si inserisce poi in maniera chiara e netta, insomma, in moltissimi dei discorsi che insomma da sempre in qualche modo analizziamo, di cui parliamo insomma da questi microfoni durante la nostra ora di trasmissione del giovedì. E in particolare in Epistemology of the Closet la Sedgwick cerca di analizzare i modi attraverso il quale all'interno della cultura occidentale si strutturano di fatto sia il linguaggio che i saperi nei confronti della sessualità. Chiaramente questo all'interno, insomma, se non altro delle discipline umanistiche, quindi parliamo insomma di psicologia, sociologia, medicina, va ricordato che sono discipline insomma abbastanza giovani. La medicina non lo è molto, però è sicuramente giovane, nel senso che dalla fine dell'Ottocento in poi ha avuto insomma, insieme ad altre discipline, quali dicevo appunto la sociologia e la psicologia, un ambito è stata investita da un ambito differente. Chiaramente con l'avvento della società di massa c'è stata la necessità insomma di dover avere a che fare con una moltitudine di persone che vivevano insomma nelle metropoli, che si stavano iniziando a formare, che lavoravano insieme nelle prime fabbriche, quindi una gestione delle persone che era completamente diversa rispetto a quella che si conosceva precedentemente. E quindi queste discipline come la medicina, la psicologia e quant'altro sono state investite da un'epistemologia diversa, perché non sa il significato della parola epistemologia, in qualche modo è quel corpo di idee, di concetti base che stanno alla base di una disciplina. Di conseguenza è un po' come dire la filosofia di una scienza stessa, i punti base dalla quale questa disciplina si dipana. E di conseguenza insomma l'epistemologia proprio di queste discipline in particolare è sicuramente cambiata verso la fine dell'Ottocento, è cambiato il modo di investigare. Consideriamo poi soprattutto per la medicina che fino a un certo punto per esempio era vietato dissezionare i cadaveri, cosa che insomma appare un po' truculenta, però è stata importantissima proprio per la conoscenza diretta, no, degli organi all'interno del corpo. e che soltanto a un certo punto, insomma, della storia in poi è stato possibile, quindi questa cosa ha dato un ulteriore impulso. E non bisogna appunto dimenticare che dall'avvento della società di massa, dell'industrializzazione, del convogliamento di una grande quantità di persone all'interno di uno stesso perimetro, che è stato quello, insomma, delle metropoli occidentali, sono cambiate in maniera radicale queste discipline. In particolare, insomma, la sociologia e la psicologia sono praticamente nate tra la fine del Settecento e si sono costituite all'interno, insomma, del XIX secolo, per poi nel XX sicuramente avere, insomma, l'impulso che hanno dato a livello sia di conoscenza sia di controllo sociale, perché, insomma, non dobbiamo dimenticarci esattamente questa ambivalenza di queste discipline e il fatto che sono delle discipline che attraverso, insomma, le proprie strutture teoriche, attraverso, insomma, i mori attraverso i quali analizzano la realtà, in un certo senso costruiscono e modellano anche i modi attraverso i quali vengono classificati e non soltanto dalle scienze stesse le persone, ma anche da noi stessi, perché queste discipline riescono a costituire appunto un'epistemologia, un costrutto di base attraverso le quali poi noi decifriamo la realtà. Non a caso, all'interno, insomma, del nostro essere informati quotidianamente, parliamo anche di informazione mainstream, nel 99% dei casi quando si parla di qualsiasi cosa viene interpellato lo psicologo, il sociologo o il medico, perché sono le persone, no, che hanno, come dire, dietro le spalle una serie di conoscenze tali che ci possono dare a noi delle informazioni riguardo che cos'è l'essere umano e sulla quale poi noi decifriamo la realtà. Quindi, diciamo, un pochino il punto di partenza di tutta questa storia è sicuramente qua dentro.
Sì, il punto di partenza è sicuramente qua dentro e in queste scienze che nascono, che cambiano. Poi, insomma, in quel periodo là, a fine XIX secolo, nasce anche la psichiatria insieme alle altre discipline, insomma, di cui abbiamo parlato, e anche la criminologia, nascono tutte là. E nascono quindi ovviamente le definizioni di normalità e di anormalità, insieme alla psichiatria, alla criminologia, eccetera eccetera. Nasce anche la nozione di omosessualità, cioè gli omosessuali prima della metà dell'Ottocento non esistevano sostanzialmente. Dire che Saffo era lesbica, con la stessa accezione, Saffo la poetessa del VI secolo a.C., con la stessa accezione con cui usiamo oggi questa parola, di fatto è un anacronismo privo di senso, perché gay, lesbiche come soggettività non era un concetto esistente prima della metà dell'Ottocento, e nasce ovviamente per definire la normalità, cioè si deve definire ciò che è anormale per poter definire ciò che è normale.
Scusate, piccoli inconvenienti, no? Che sì, a volte succedono, tipo scordarsi il telefono
acceso, che suona ovviamente ed è là dove tu non puoi raggiungerlo con un veloce gesto della mano.
Comunque, stiamo parlando, insomma, di discipline di psicologia, appunto di psichiatria, criminologia, medicina, sociologia, e del modo attraverso il quale effettivamente, insomma, sul finire del XVIII secolo vengono costituite le nozioni di normalità e di non normalità di conseguenza. Tu stavi dicendo qualcosa, io pure mi sono perso, adesso non so se ti riesci.
No, io stavo semplicemente dicendo appunto che nasce il concetto di omosessualità perché per definire ciò che è normale bisogna definire e dare un nome a ciò che è anormale, e quindi nascono là i concetti di omosessualità e di eterosessualità. Ovviamente, fra l'altro, in Italia invece in questo caso non abbiamo bisogno di traduttori perché abbiamo un illustrissimo pensatore da questo punto di vista che è Cesare Lombroso, insomma, che si occupa a lungo di queste questioni e si occupa a lungo anche di lesbiche, fra l'altro, perché lui studia nei manicomi, sostanzialmente studia le persone recluse nei manicomi, e quindi ovviamente studia anche le tantissime donne che in aneliti di autodeterminazione venivano sepolte nei manicomi, non solo le lesbiche ovviamente, ma anche, per cui in questo caso si può leggere in italiano.
Infatti sì, come te dicevi prima, effettivamente prima di questa cesura non solo teorica ma poi pratica, perché poi insomma la vediamo quotidianamente, era tutte queste categorie anche che sono quelle, no, che compongono la sigla LGBTIQ eccetera eccetera, non erano categorizzate, stavano dentro un calderone che probabilmente nei vari secoli è cambiato a seconda insomma delle società in cui si è vissuto. Vi consiglio così caldamente di leggere un libro molto bello, che è La storia della follia di Michel Foucault, sotto questo punto di vista, che parte insomma da grosso modo dal Medioevo e racconta proprio i metodi. È un libro molto lungo ma molto interessante, e ci racconta proprio i metodi attraverso i quali questa classificazione della follia nell'arco dei secoli, dal Medioevo fino insomma al nascere della psicologia, si sono succeduti nel tempo, quindi di come è cambiato poi in maniera completamente viscerale il modo anche di trattamento delle persone considerate folli all'interno delle nostre società. E stiamo dicendo appunto che a partire appunto dalla sistematizzazione di tutto questo corpus di discipline, quindi sul finire del XVIII secolo, si sono costituiti appunto questi saperi, e la costituzione dei saperi di fatto va a categorizzare. Si dice molto spesso che il sapere stesso, no, che crea delle categorie, non semplicemente relative al sapere o non sapere, quindi al conoscere o non conoscere un qualche cosa, ma proprio perché il sapere stesso, nel momento in cui enuncia, nel momento in cui parla, nel momento in cui prende parola e ti racconta che cos'è un omosessuale, automaticamente definisce anche che cos'è il normale. Questo è poi di fatto, diciamo, quello che viene operato, no, dal linguaggio stesso del sapere, dalle parole stesse che usa il sapere. Di conseguenza proprio l'istituzione dell'omosessualità come è stata enunciata dai vari saperi alla fine del XVIII secolo, del XIX secolo, e che poi si è riverberato in tutto l'arco insomma del secolo passato, è quello attraverso il quale da una parte viene definito che cos'è l'omosessualità, ma dall'altra viene di conseguenza definita la normalità.
E di conseguenza viene definito ciò che è normale e ciò che è anormale, cioè nel senso che poi queste definizioni non sono neutre ovviamente dal punto di vista
di chi le enuncia
quindi immediatamente dopo che si pone il limite tra ciò che è eterosessuale e ciò che è omosessuale, si è posto il limite tra ciò che è normale e ciò che è anormale, e quindi si è posto il punto da cui si può cominciare la persecuzione, sostanzialmente.
Esatto, perché poi chiaramente ogni forma, no, che viene costituita, ogni categoria che viene costituita viene anche trattata in un certo modo, anche a livello proprio di sistematizzazione all'interno del sistema sociale, all'interno della società.
E ovviamente vengono tarpate le ali, così per usare un'immagine retorica, a tutti e a tutte, non solo a chi sta di là dalla soglia della normalità, ma anche a chi sta di qua, cioè a chi è normale in qualche modo, anche per la definizione, perché significa che devi stare attento, attenta, insomma, a non uscire da quella categorizzazione, a non fare qualcosa che non sia invece reputato facente parte dei comportamenti sanzionabili, perché appunto dell'omosessuale, eccetera, eccetera. eccetera. Mentre si parlava mi sono distratta perché c'è un articolo molto interessante che sono sicura esserci anche sul web, quindi magari poi ve lo segnaleremo sul blog, che si intitola Analoghe sconcezze, triba di saffiste invertite omosessuali. È uno studio di una compagna, Nerina Milletti, molto interessante, che ha pubblicato una decina d'anni fa, credo, su DVF, la rivista femminista Donne, Women, Femme, che è appunto l'analisi della rivista di dei casi di lesbismo passati dentro la rivista di Lombroso. E è molto interessante da questo punto di vista, ecco, perché non è soltanto, come dire, andare a vedere un terribile persecutore cosa ha potuto fare, cosa è successo nei manicomi di questo paese, ma è anche proprio interessante dal punto di vista di cui stavamo parlando adesso, appunto, della creazione di categorie che poi sono sempre binarie.
Sì, infatti, questo è uno degli spunti, no, da cui parte proprio la Sedgwick in Epistemology of the Closet, ovvero il fatto che innanzitutto di partire da questa considerazione, ovvero se quello che tu stavi dicendo poco fa, attraverso la categorizzazione di ciò che è omosessualità e ciò che non è omosessualità, e quindi è normalità, viene stabilito anche il criterio attraverso il quale la normalità viene stabilita, e quindi che cos'è normale e che cos'è anormale, che cosa ricade da un lato e dall'altro di questa barricata. Dall'altro, che questi termini e normalmente i termini attraverso i quali vengono categorizzate, no, le categorie sociali, sono solitamente binari, sono solitamente all'interno probabilmente il linguaggio funziona in questo modo qua, si funziona per etichette, e di conseguenza etichettando, no, da una parte e dall'altra determinate cose, si crea un po' una muraglietta in mezzo, un piccolo muro, per cui come dire, quando su un foglio, no, dobbiamo ordinare una serie di dati, facciamo una riga in mezzo e decidiamo che cosa sta da un lato e che cosa sta dall'altro.
Sì, deve essere un po' la struttura del nostro cervello, sì, evidentemente, così. Perché è da Aristotele che si divide tutto in due per la filosofia, almeno per quello che ho presente io, e là siamo rimasti fino a, credo, i sistemi informatici, insomma.
Sì, che però funzionano pure quelli su 0 e 1.
Appunto, sono binari pure quelli, no?
Assolutamente. Di conseguenza, insomma, proprio la Sedgwick ci dice che la comprensione di ogni aspetto della moderna cultura occidentale rimarrebbe incompleto senza un'analisi critica della definizione di omo-eterosessualità sviluppata a partire dalla prospettiva della teoria gay e anti-omofobica. Che cosa ci dice? Ci dice che chiaramente all'interno se questa categorizzazione vale come epistemologia, quindi come punto di partenza attraverso il quale decifriamo la realtà, e dobbiamo ricordarci che insomma, detto come si può dire, nel momento in cui prendiamo parola e ci autodefiniamo, infatti per questo è epistemologia of the closed, anche nel momento stesso in cui viene fatto l'outing, in cui si esce fuori, no, da questo closet, ci si autoenuncia, ci si dice da soli sì, sono omosessuale, automaticamente si ricade sempre in quella categorizzazione, non se ne può pressoché fare a meno di partire sempre da quella categorizzazione che è stata enunciata da queste forme, insomma, di sapere che fluttuano e che modellano la società, no?
No, non se ne può fare a meno se vuoi fare un discorso che sia socialmente comprensibile, ovviamente, altrimenti di fatto stai esprimendo dei suoni che non sono comprensibili dagli altri e dalle altre, cioè, nel senso, se c'è una struttura del pensiero che è comune a tutte e a tutti, è chiaro che bisogna posizionarsi rispetto a quello e utilizzarla, altrimenti si è incomprensibili. E sembra anche un'affermazione molto forte questa della Sedgwick, no? Che dice non si può comprendere la modernità, sostanzialmente non si può comprendere il Novecento senza questa categoria. Letta così, cioè io quando l'ho letta sono rimasta un po',
wow.
un po' colpita, no? Però se ci si pensa bene, in realtà, insomma, è una constatazione forse anche dovuta, cioè nel senso che appunto si è trattato di mettere il limite di quelli che sono i comportamenti normali e anormali nel privato, delle persone, non diciamo nelle loro esternazioni politiche, eccetera, che erano quelle che fino a quel momento, cioè fino al Novecento, hanno, come dire, diritto di essere analizzate, no?
Sì, sì, assolutamente. Ed è interessante come, diciamo, questo tipo di situazioni, no? Questo, come dicevi tu, andare a scandagliare poi effettivamente qual è le preferenze sessuali in questo caso, e di conseguenza, insomma, l'intimo, no? I comportamenti proprio più spiccioli, più carnali, chiamiamoli così. Delle persone diventa il sistema attraverso il quale poi le persone vengono incasellate in un posto o nell'altro, e questo è un tratto tipico, insomma, proprio del Novecento. Sarà così, è da questo, da questa idea generale che si parte poi per effettivamente modellare la società, costituire la società e farla andare in un certo modo. Cioè la visione che c'è all'interno del mondo occidentale di controllo sociale parte effettivamente da questo, non ci sono altri termini, e da questo poi vediamo che si dipana in altri modi, chiaramente. Cioè, per questo parliamo di epistemologia, cioè di cuore, proprio di quello che in informatica viene chiamato proprio core, cioè in inglese il nocciolo, il punto più incandescente, no, della questione, perché poi chiaramente tutti gli altri sistemi di disciplinamento delle soggettività non sono altro che applicazioni ulteriori di questo assunto di base. Allora, rieccoci qua nuovamente in diretta e, insomma, parliamo in questa seconda parte. La prima magari la chiudiamo qua, approfondiamo meglio la scorsa settimana. Insomma, per stasera abbiamo dato un pochino qualche spunto
Speriamo di non essere stati troppo ostici.
Sì, poi non ce ne accorgiamo, ma in realtà andiamo avanti a parlare per parecchio tempo, il che magari non è neanche molto radiofonico. Comunque, insomma, speriamo che così non vi distruggiamo troppo le orecchie. Parliamo invece in questa seconda parte, in questi ultimi quarto d'ora, 20 minuti di trasmissione, di questo incontro che ci sarà a Firenze questo fine settimana, organizzato da Azione Gay e Lesbica, che compie gli anni, no?
Ne compie 20, che sono tanti, insomma, per un gruppo gay e lesbico. E la data è proprio sicura, nel senso che Azione Gay e Lesbica è nata come collettivo studentesco dentro la Pantera, quindi era la fine dell'89, l'inizio del 90. Occupazioni almeno a Firenze e quel lasso di tempo durarono un 3 mesi a cavallo di quei 2 anni, forse 4 per le tipo a lettere e a scienze politiche, che poi era le facoltà dove si ritrovava. All'epoca non si chiamava assolutamente Azione Gay e Lesbica, ha cambiato nome 25 volte il gruppo. Il primo era Grullo, che se non sbaglio, vabbè, Grullo è un modo di dire toscano che vuol dire sostanzialmente
scemotto.
Però era un acronimo e significava gruppo rivoluzionario universitario per la lotta di liberazione omosessuale. E evidentemente era fatto tutto da ventenni che avevano voglia di giocare alla parola, del resto era un'occupazione studentesca e quindi era anche, insomma, giusto così. E quindi, insomma, è nata là Azione Gay e Lesbica. Poi dopo è diventata un'associazione, è entrata in quello che allora era Arcigay, che poi nel frattempo è diventato Arcigay, Arcigay Donna e poi Arcigay, Arcilesbica, e il Circolo Fiorentino ha seguito tutti questi cambiamenti. E poi ne è uscito nel 96-97 insieme a altri 8 circoli, quindi ormai sono 12 anni, per motivi prettamente politici, insomma, per non riconoscersi più in quell'associazione nazionale che invece per tanti anni aveva rappresentato la quasi totalità del movimento LGBT in Italia, a parte il lesbismo separatista, ovviamente. Questo convegno, si intitola Una ribellione necessaria. Si può leggere tutto su www.azionegaylesbica.it, quindi non vorrei annoiare con insomma, il dettaglio del programma. Quello che invece mi preme di sottolineare è che mette insieme l'analisi di 3 aspetti, perché si ricorda 3 anniversari, il 69, il 79 e l'89 sostanzialmente, che sono parti ben poco conosciuti anche tra i gay e le lesbiche sostanzialmente. Cosa voglio dire? Stonewall, il primo anniversario che si ricorda è Stonewall, il 69. Ma lo sapete che la stragrande maggioranza degli e delle lesbiche di questo paese non sanno di che si parla quando si parla di Stonewall?
No, c'è pure il film, insomma, l'hanno visto da qualche parte.
C'è,
si
pure
proietta
il film.
Spesso.
Però mi dice il narrativo, come si chiama? Stonewall proprio.
Stonewall, sì.
Però mi dicevano attivisti di Azione Gay e Lesbica, ovviamente in questi giorni sono stati in posti di aggregazione in Toscana, sia a promuovere questo incontro, che partivano sempre da Stonewall pensando
la cosa più semplice,
qui trovo la porta aperta, invece si trovava sempre quel giorno, dicevo sto che e forse non lo so, forse come dire, è una responsabilità del movimento non aver ricordato abbastanza come sono nati i nostri movimenti. Forse a qualcuno dispiace anche ricordare che sono nate
da una rivolta
contro la polizia non lo so. Comunque, fatto sta che il primo giorno è dedicato a questo, e fra l'altro si passa un film che in realtà ormai che è un documentario, invece non è un narrativo, che si chiama Before Stonewall, che è un film storico ormai perché è uscito nel 1984, ma in Italia non l'ha visto nessuno perché nessuno l'ha mai tradotto, e essendo che in gran parte sono interviste a attivisti e attivisti dell'epoca, ovviamente, insomma, vederlo in inglese è piuttosto
noioso.
È stato sottotitolato in italiano per l'occasione, quindi, insomma, è un'occasione. Fra l'altro, la parte veramente bella è che ci sono filmati d'epoca in questo film, si vedono, insomma, le manifestazioni del 69-70, eccetera. Il secondo anniversario, quello del 79, ricorda il fatto che a Firenze nel 79 è nato, per Firenze, il primo gruppo lesbico che c'è stato, e quindi è l'occasione per andare a analizzare invece una parte veramente poco conosciuta dei nostri movimenti, cioè quello che si è chiamato, diciamo, il lesbofemminismo, cioè il movimento lesbico separatista nato all'interno del movimento femminista, che si è sviluppato tra la fine degli anni 70 e soprattutto l'inizio degli anni 80, producendo anche molto dal punto di vista teorico, riviste, incontri, convegni, gruppi. Roma, fra l'altro, è stata uno dei suoi grandi punti di aggregazione di questo movimento ai tempi, diciamo, del governo vecchio, quindi dell'occupazione femminista del governo vecchio e poi del Buon Pastore. E quindi, insomma, a me questa parte sembra particolarmente interessante. Ci sono attiviste dell'epoca, ovviamente, e anche non, e anche chi invece si è messa a leggerle dopo queste cose, eccetera. La terza parte, diciamo, il terzo anniversario è quello di Azione Gay e Lesbica, che compie 20 anni, e anche qui, come dire, non è che ora si vuole fare sempre lo scoop, però ecco, di fatto, insomma, chi proprio non è dentro ai nostri movimenti, insomma, non è che abbia tanto presente quello che esiste fuori da Arcilesbica. Insomma, noi ci proviamo a farlo conoscere, però di fatto bisogna essere davvero dentro ai movimenti per aver presente che esiste anche tutta un'altra parte di movimento che è altro e che fa altro, di cui gran parte nasce di lì, non tutto, ma in gran parte nasce di lì, e che però, appunto, il fatto che non sia più in quell'associazione qualcosa vuol dire, mentre un'altra parte nasce più vicino ai movimenti, diciamo, antagonisti, e si è unita a questa, eccetera. E quindi, in qualche modo, andare a vedere questi 20 anni di Azione Gay e Lesbica dà il modo, insomma, di
un excursus così generale sulla storia dei movimenti LGBT in Italia, non solo, insomma, negli ultimi 30 e 40 anni, insomma.
Negli ultimi 40 anni, e anche, insomma, di una storia, come dire, di fatto non raccontata, poi, perché se uno volesse leggerselo da qualche parte, di fatto non esiste un luogo dove andarsela a leggere. Stonewall sì, ovviamente, in inglese, ma per il resto si possono ricercare riviste che non escono più, su cui sono stati scritti articoli, eccetera. Cioè, di fatto, una sistematizzazione storica né della parte lesbofemminista né del movimento gay e lesbico, e dico gay e lesbico e non GLBT, perché questa è una sigla che è arrivata alquanto dopo, certo, rispetto a questi circoli nati tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Di fatto non c'è, insomma, c'è un unico libro che è uscito in Italia, che era, mi sembra, si intitoli Il movimento gay, tipo, o Storia del movimento gay, che già la dice lunga sul fatto che dice gay
e basta.
È di Rossi Barilli, che è uno che ha scritto per tanti anni sul Manifesto, eccetera. A parte, non si trova più nemmeno quello, ovviamente. E poi, ovviamente, quando si parla di una storia molto vicina, è molto difficile essere, come dire, neutrali, no? E quindi, ovviamente, questo libro racconta moltissimo la storia di Arcigay e di Arcilesbica, pochissimo la storia di chi se ne è distaccato, per niente la storia di chi non c'è mai entrato, per esempio le lesbiche separatiste.
Beh, sì, in effetti è interessante, ed è interessante, insomma, soprattutto, come dire, dare un minimo sia voce che visibilità delle cose che, come dicevi tu, e poi alla fine, dal punto di vista proprio, chiamiamolo così, storiografico, se vogliamo, comunque, se non altro di memoria o di racconto orale, come spesso avviene, insomma, all'interno dei movimenti, visto che poi molto spesso di questo si tratta, sia da una parte necessario proprio per raccontare una storia che non è stata probabilmente mai raccontata, dall'altra per così anche, come dicevi tu, far mettere in chiaro che, insomma, esiste altro oltre a quello che ormai è diventata poi storiografia ufficiale dei movimenti. Avendo così fatto, adesso non fai ancora parte di Azione Gay e Lesbica da quando sei a Roma, o come te la vedi di questa situazione?
Ma no,
ti faccio la storia di vita io.
Non so dare una risposta precisa. Sì, in parte sì, nel senso che, a parte il fatto che sarà, insomma, ci sono cresciuta proprio dentro, ci sono anche un po' invecchiata, ma ci sono proprio cresciuta, perché ero proprio una ragazzina quando ci sono entrata. E quindi, insomma, un'identità che è difficile da
levarsi
ritorno, sì. Non lo so, intanto il convegno l'ho fatto da interna, non da esterna, poi, poi dopo, insomma, magari la storia di vita la faccio tra qualche mese, così ho più chiara la, la questione. No, però una cosa invece che volevo dire è che in questo convegno, appunto per cercare di dare spazio e voce anche a questa storia un po' cancellata, si è provato anche un po' a usare, io sono convintissima di quello che dice Audre Lorde, e cioè che non si butta giù la casa del padrone con gli strumenti del padrone. Detto questo, un po' di strumenti del padrone qua dentro ci sono, c'è l'università, c'è eccetera eccetera. Boh, vediamo insomma se questa cosa fa sì che un po' di spazio si crei per questo tipo di storia. Vabbè, la Società Italiana delle Storiche, che ha dato il patrocinio a questo convegno, non è propriamente una un'istituzione accademica, cioè nel senso che sì, sono accademiche, ma che si riuniscono anche in quanto studiose di genere, quindi se non femministe, perché non credo che tutte si definiscano tali, comunque insomma non è l'università. Però c'è anche il un dipartimento universitario di mezzo, ci sono varie studiose e studiosi che si fregiano di mettere accanto al loro nome e al loro cognome università di eccetera eccetera, tutti compagni e compagni che fanno attività nel movimento, poi non è che si tratta di estranei, insomma, sostanzialmente. Però ci sono patrocini, ci sono sale pubbliche, eccetera, eccetera. E tutto ciò non è un caso, cioè alla fine è una scelta per cercare in una città come Firenze di non scomparire, perché è piuttosto facile che succeda, ecco, in questi frangenti storici in cui di fatto esiste solo una parte della storiografia, ma anche dell'attualità del movimento GLBT. E boh, forse ho fatto un discorso molto confuso, però
no, sì, insomma, penso si sia capito, insomma, la necessità così di comunque avere una visibilità che vada al di là, insomma, di quello che sono
dei circuiti
classici dei movimenti, e di conseguenza questa necessità è data da un doppio fattore, insomma, questo si è capito, da un lato perché effettivamente questa storia dei movimenti non l'abbiamo scritta noi che abbiamo fatto i movimenti, molto spesso, o meglio, l'ha scritta soltanto una parte,
che l'hanno fatta pure loro,
però insomma esiste poi solo la loro sì, diciamo in maniera così apparente, almeno che ha una sua visibilità concreta, e dall'altra il fatto che comunque insomma in un momento come questo sia quanto mai necessario, insomma, farsi vedere, far vedere soprattutto quello che insomma è stato prodotto, no, dai movimenti, non soltanto in termini così di documenti eccetera eccetera, ma anche nei termini delle lotte, di tutto quello che sarà portato avanti in questi anni, anche se magari con risultati non molto apprezzabili e percepibili molto spesso, però insomma si è lottato, certo, e non poco.
Sì, poi se il risultato è questo, insomma, tutta la responsabilità non ce la prendiamo, ce la prendiamo solo
una parte.
E niente, c'è anche un momento di piazza, e magari con questo chiudiamo. Il sabato sera alle 8 si attraversa il centro di Firenze per andare da Piazza dei Ciompi, dove si tiene il convegno, fino alla sede di Azione Gay e Lesbica, che invece è a Porta San Frediano, quindi proprio tutto il centro di Firenze si attraversa. Con una cosa che insomma si è voluto fare un po' furbetti, perché si voleva che non ci fosse negato
il percorso
del centro proprio, e quindi questa cosa si chiama passeggiata comunicativa insomma tutti quelli che sono al convegno, dentro, fuori, chi vuole venire eccetera, con la musica dei Fiati Sprecati, che è la banda di movimento di Firenze, attraverseremo questo centro cittadino inamidato fiorentino, con lo slogan "La notte ci piace, vogliamo uscire in pace", nel senso che è uno slogan femminista, insomma, di vecchia data. È un po' la risposta a questa cosa dell'emergenza omofobia, insomma, alla logica della paura, eccetera. Noi, insomma, noi vogliamo piazze e strade piene di gente che ballano e che cantano, non telecamere e polizia, ecco.
Poi un giorno magari sarebbe carino anche fare un confronto, insomma, come la situazione magari in una città come Firenze sotto questo punto di vista e quella di Roma. Non credo che siano così dissimili, però anche a no, differenti colori politici di giunta.
No, c'è la repressione amministrativa a Firenze, tutta fatta attraverso i vigili urbani, quindi credo che se ne possa parlare. È molto diversa da Roma, però poi
il succo è lo stesso.
Il succo è lo stesso, sì.
Va bene, niente, per stasera veramente tutto, fra pochissimo come al solito il GR alle 19:30, noi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo dove insomma proveremo a continuare a parlare di Epistemology of the Closet di Yves Sedgwick e così avremo sicuramente un ospite o una ospite telefonica. E niente, per stasera è tutto, per chi gli va c'è questa cosa a Firenze questo fine settimana e basta
buonasera
una buona serata a tutti,
ciao
ciao.